Benvenuti in NG in Radio, il podcast originale fatto da giovani per i giovani.
Salve, qui è Caterina, Giovani Frequenze. Oggi andiamo ad intervistare Nicola Vannucchi, quello dei videogiochi.
Quello dei videogiochi. Ciao ragazzi.
Allora, iniziamo con la prima domanda. Come ti sei avvicinato al mondo dei videogiochi? È domanda calda, noi si inizia sempre...
Allora, ho iniziato il mondo dei videogiochi dal momento in cui, in infanzia fondamentalmente, era ancora una roba di nicchia. Cioè, era sempre ritenuta, a differenza di oggi, che è diventata una moda quasi, è diventata una tendenza, non è una cosa negativa, però ho iniziato con le console, da piccolo mi regalavano console... Mi chiudevano in casa giocando, ma non in maniera negativa. Diciamo che da lì, iniziando a giocare, mi resi conto subito che era fondamentalmente più una forma d'arte che intrattenimento, già all'epoca. Diciamo, un tuffo di fantasia.
Ok, quindi che cosa pensi ti abbiano portato i videogiochi già da quando eri piccolo?
Infatti, la cosa fondamentale, la distinzione, è che comunque i media, da quando il videogioco è diventata una cosa iper popolare, hanno trovato la maniera di additargli cose negative. Quindi un esempio non propriamente positivo. In realtà il videogioco, se utilizzato con cognizione di causa, con responsabilità, soprattutto con un genitore che inizialmente ti controlla, cosa che una volta c'era e ora c'è meno, stimola la creatività, stimola la fantasia, stimola tantissime cose, perché molto spesso viene ritenuto il nerd come una persona che si chiude in casa, come una persona poco loquace, perché purtroppo è una cosa del genere, perché viene vista per l'appunto come una via di fuga. Molto spesso veniva dipinta come una via di fuga. Non sono d'accordo.
Ecco, infatti,
non sono assolutamente d'accordo. È una maniera, come ogni forma d'arte, che sia letteratura, che sia musica, che sia una maniera di che sia cucina, perché è tutto fondamentalmente arte. Il videogioco, se preso con la giusta cognizione di causa, aiuta. Ci sono tantissime riprove, ma basta cercarle fondamentalmente.
Certo.
A livello cognitivo, a livello di interazione, a livello di... Anche il gioco online, per esempio, sì, sempre, metto sempre le mani avanti perché è un campo sensibilissimo.
Sì.
Crea relazioni. Io conosco tantissime persone che si sono conosciute inizialmente a livello virtuale e poi hanno instaurato addirittura coppie.
Addirittura coppie,
poi ci ti racconto dopo l'aneddoto.
Vai, perfetto, dopo ti si chiede anche l'aneddoto. E dato che sei quello dei videogiochi, streammi, no?
Sì.
E come hai iniziato a streamare?
Ho iniziato streamando perché lavoravo in un negozio di videogiochi, per l'appunto, quindi ho sempre lavorato al pubblico, commesse e quant'altro. La catena dove lavoravo prima, in questo mondo multimediale, che siano le dirette, recensioni, anteprime e quant'altro, mi chiesero di provare a replicare quello che dicevo al banco a un cliente semplicemente davanti a una camera.
Okay.
E quindi i primi tentativi di video erano opinioni,
sì,
non recensioni, l'ho sempre chiamato opinioni,
sì,
in quanto è tutto troppo soggettivo,
sì,
qualsiasi cosa essa sia, per potermi permettere di dire una verità assoluta. Quella è una cosa che faccio a distinzione, quindi dicendo la mia, mi piace o non mi piace, mi diverte o non mi diverte, quello che poi fondamentalmente ho sempre fatto nel dettaglio, l'ho fatto a tutta Italia, tra virgolette.
Ok, quindi diciamo che di una tua risorsa, cioè di una tua...
È la classica storia del Cinderella Man, cioè da una passione, e che infatti è la cosa che mi fa più soddisfazione, da una passione, da un hobby, da quel che ti pare, è diventato effettivamente il lavoro a tempo pieno, perché comunque è la forma pubblicitaria migliore ad oggi è questa.
Certo, sì.
Quindi sì, il tutto è nato a caso come le cose più belle, poi è diventato un lavoro.
Riferendoci un po' a quello a cui avevi accennato prima, gli adulti oggi tendenzialmente parlano male di questo mondo del videogioco, e mentre chi lo vive in maniera più approfondita conosce tutte le sue possibilità. E secondo te, quindi, come mai si è sviluppata questa concezione?
È una cosa che intanto fa una rabbia incredibile per chi vive il mondo da dentro, perché comunque non è una cosa vera, ma hai parlato di adulti. sottolineerei che sono più adulti che non conoscono l'ambiente, che non conoscono il mondo, per il quale è facile puntare il dito e dire ok, un quindicenne ha sparato in una banca, in un videogioco spara in una banca. Sì. Quindi unisci senza filtri, senza mezze misure, senza niente, trasformi, demonizzi il videogioco, sì, e lo rendi artefice e fautore, sì, di determinate uscite. In realtà, cosa che ribadisco da una vita, non c'è distinzione da un videogioco a un film. Se io alle 8:30 guardo un film in cui c'è una sparatoria, non c'è distinzione. Altri ti diranno sì, ma nel videogioco è interattivo. È altrettanto vero che non tutti i videogiochi hanno un mitra, un fucile o una bomba in mano. Quindi è orribile puntare il dito. Potresti fare il solito ragionamento con il cinema. C'è il cinema d'autore, c'è la commedia, c'è il thriller, c'è il film d'azione. Solo che il film tira molto meno rispetto a un videogioco. Quindi un quindicenne oggi che magari di cinema ne parla meno, sicuramente gioca a Fortnite, sicuramente gioca a Call of Duty, sicuramente gioca a Battlefield. E è più molto più facile puntare il dito su qualcosa che funziona.
E che cosa consiglieresti quindi ai genitori di ragazzi che si approcciano a questo mondo? Ovviamente il tuo parere.
Ovvio, no, allora io il mio parere è scomodino, perché certo, comunque lavorando in questo ambiente io ho avuto dei problemi, perché mi sono fatto portabandiera di alcune idee, non le chiamerei neanche valori, proprio idee, che ci possono star dietro. Il controsenso è che lavorando per una catena ed essendo io colui che in teoria spinge a far giocare il giovane, sentirmi dire ragazzi fatelo ma con calma, fatela con responsabilità, creò del contraddittorio a suo tempo.
Ok.
Però io sono sempre stato stracontento, entusiasta, perché vero è che è la prima forma d'arte, ma se in un'età che varia, spazia dai da 10 a 14, non fai attenzione, il bimbo, il ragazzo, la crea una forma di dipendenza esattamente come una qualsiasi altra cosa non controllata.
Okay.
In parole povere, se il vostro figlio gioca a Fortnite, non dico di non farlo, ma voi genitori per primis guardate cosa fa, cosa non fa, cosa succede, perché ci sono delle dinamiche dietro a certi titoli del genere che vanno oltre, cioè per assurdo vanno oltre la violenza. La gente è spaventata dal discorso, come ti dicevo adesso, del ok, il mio figliolo diventa un terrorista perché sta giocando a Grand Theft Auto. No, c'è più il rischio che sviluppi una forma di ludopatia,
okay,
perché ne abbiamo già parlato a suo tempo, per delle dinamiche attuali nei videogiochi che, se controllate, sono innocue. Se lasciate allo stato brado possono diventare veramente un problema. Quindi non spaventa tanto il videogioco in sé per sé.
Quanto la dipendenza.
Quanto la dipendenza da alcune meccaniche, non dal videogioco in sé, okay, per sé. Cioè da quando l'industria videoludica chiede, mette a pagamento oggetti cosmetici, quindi skin e quant'altro, e il bimbo non ha un valore dei soldi perché non lo riesce a capire, quello può diventare veramente un problema, che sopperisci controllando quel che fa.
Certo.
Io non ho un figliolo, ma eviterei di far sì che avvicini le dita a una presa di corrente, no? Se non so che ci so. Dovresti, il ragionamento per un genitore, che i genitori che stanno ascoltando, è quello: non demonizzate il videogioco, ma imparate a conoscerlo.
E quindi invece ai giovani che cosa diresti?
I giovani direi di evitare di prendere il videogioco non come uno sport, non come una cosa prettamente competitiva, ma come una forma di relax e divertimento, in primis.
Sì.
Purtroppo sono nate le dinamiche che da quando il videogioco fa soldi, è diventata una macchina da soldi, esistono gli esports, esistono un botto di valori che hanno reso il gioco non più relax ma competizione. Prendetela con calma, cioè prendete il videogioco per come è nato, cioè intrattenere e divertire. Tutto il resto poi dopo fondamentalmente viene da sé. C'è questa ricerca fobica nel diventare un pro. Okay. Io voglio diventare un pro.
Sì,
io
sì,
di mestiere voglio fare il giocatore.
Sì.
Per un'icona che avete in mente, che seguite tutti i giorni su Twitch, ci sono miliardi di ragazzi che non arriveranno mai a raggiungere quell'obiettivo. Tutti vogliono fare il calciatore, ci arrivano in
poco. Anche io pensavo tutti vogliono fare Ronaldo e poi
è la solita identica cosa.
E allora ora invece ti facciamo una domanda di attualità: che ruolo hanno avuto i videogiochi in quarantena per te, o comunque se hai notato che il videogioco abbia avuto un ruolo differente in quarantena,
sì,
cioè nella
senza
prima,
dubbio,
nella seconda, durante il 2020.
Allora, a livello lavorativo, mio personale, nella quarantena è paradossale, ma neanche troppo, ho avuto un impegno, un picco,
un incremento
incredibile di visualizzazioni, di interazioni, in quanto la gente è chiusa in casa. Tra l'altro, tornando al discorso del demonizzare, fino alla quarantena il videogioco per i media era una maniera pigra di intrattenersi. Quando siamo stati obbligati per forza di cosa a stare in casa, c'è stato un cambio di informazione, il videogioco è diventato quasi uno sport. Non so se ti ricordi, ragazzi, state in casa e giocate, ci dicevano.
Okay.
Che per chi in questo mondo ci bazzica in maniera randomica o casuale, non fa strano. Per chi in 35 anni si è sentito dire 20 anni che il videogioco è da sfigati, da sfigati, da sfigati, siamo diventati in quarantena i padroni del mondo, perché giocare faceva bene, casualmente faceva immediatamente bene. Quindi tantissime persone che non hanno mai messo mano su una console, dalla scorsa quarantena c'è stato un incremento esagerato, infinito di utente, insomma.
Che inizialmente hai parlato del cinema d'autore e la differenza tra, diciamo, le varie aree del cinema, il videogioco come è ritenuto oggi? È ritenuto una distinzione così o tutta una cozzaglia? E poi c'è nell'effettivo una distinzione? È conosciuta?
Come nella musica, come nel cinema, anche i vari videogiochi hanno vari generi, quindi c'è il genere d'azione, c'è un gioco riflessivo. L'errore, tanto comunque il discorso è sempre, l'errore è ritenere il tutto una cosa inutile. Esiste FIFA, che è un videogioco di calcio, faccio un esempio, schietto. Esiste FIFA, videogioco ipergiocato. Esistono titoli nel quale, ad esempio, non spari un singolo proiettile. Esistono giochi nel quale devi creare composizioni utilizzando la sabbia. Esistono giochi in cui interpreti un delfino e vedi tutto il mondo, cioè... Cerca l'autore, andando avanti nel tempo, è sempre più autoriale. L'autore che crea videogiochi cerca sempre di più di stupire, cerca sempre di più di raccontare una cosa, di dare una morale, di dare un'impressione, di dare un'immagine. Se si ha voglia di esplorare questo mondo. Tornando all'esempio del cinema, possiamo vivere tutta la vita guardando Natale a Rio, ma non è l'unica forma di cinema che c'è. Questo vale per tutto.
Grazie mille anche per questa, diciamo, chiarezza che hai fatto.
Sì, è importante sottolinearla, perché direi... molto spesso quando si parla nel dettaglio, quando ti dicono che il videogioco è una cosa per bimbi, quando ti dicono che il videogioco è una cosa infantile, perché molto spesso ci siamo limitati a vedere quello che ci interessa, quello che comunque è più comune. Candy Crush, un gioco di caramelle sul telefono, è un videogioco? Sì. Non vuol dire che ci sia solo quello, fondamentalmente.
Certo, certo, certo. E quindi grazie mille, ti salutiamo. Vuoi darci i tuoi contatti, dove ti possiamo trovare?
Ragazzi, trovate tutto quel che sto creando, se vi interessa, ma se non lo volete guardare vi voglio bene lo stesso, sulla pagina YouTube e Facebook, quello dei video, e sulla pagina Twitch, quello dei video.
Ok, grazie mille.
Figurati. Grazie a voi, ragazzi.